La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, gentili ascoltatori, ancora una volta Bhakta Alberto è in vostra compagnia per un'altra puntata di La Scienza nella Conoscenza. Anche quella di oggi sarà una trasmissione dedicata al tema Archeologia e Verità Storiche. In essa proseguiremo il discorso iniziato la scorsa volta sull'uso di armi potentissime, paragonabili agli odierni ordigni nucleari, ma risalenti a più di 5.000 anni fa. Come ricorderete, la scorsa puntata citammo alcuni passi significativi di alcune scritture vediche nei quali venivano descritti gli effetti devastanti di alcune armi, come ad esempio il Brahmastra o arma di Brahma. Come per i veicoli aerei, anche per l'uso di queste armi si trovano citazioni in tutta la letteratura vedica, e questo permette di ricostruire una casistica sul chi usava questi mezzi bellici e sui modi di impiego degli stessi. Abbiamo già detto che non tutti i guerrieri avevano la conoscenza sull'uso di questo tipo di armamenti, ma solo una determinata categoria, l'elite potremmo dire, della casta guerriera. gli appartenenti a questo ristretto numero di persone erano chiamati Maharati o grandi guerrieri e potevano per definizione combattere da soli contro centinaia o centinaia di migliaia di avversari proprio in virtù di questa conoscenza superiore dell'arte bellica. Esisteva comunque un codice d'onore tale per cui non si poteva far uso di queste armi se non in casi di estrema necessità. Altrimenti normalmente i combattimenti venivano condotti con l'impiego di armi tradizionali come lance, spade, mazze ferrate, eccetera. Un dato ricavabile dalle varie descrizioni contenute negli shastra o testi sacri è che la conoscenza vera e propria di queste armi era patrimonio dei Deva, cioè gli abitanti dei pianeti superiori, che avevano trasmesso parte delle loro conoscenze belliche agli abitanti della Terra, o meglio un ristretto numero di kshatriya o guerrieri, che a loro volta avevano passato ad altre persone di loro scelta questa conoscenza. L'uso di queste armi non comuni ebbe termine praticamente con la fine della battaglia di Kurukshetra avvenuta più di 5.000 anni fa, in cui tutte le forze militari del pianeta si annientarono reciprocamente secondo il piano di Krishna, che volle così soddisfare le preghiere dei Deva che vedevano come i re della Terra, infatuati dalla loro potenza bellica, stessero per compromettere l'esistenza dell'intero pianeta, proprio come sta avvenendo anche ai nostri giorni. La battaglia di Kurukshetra causò la morte di 650 milioni di uomini, praticamente tutta la casta guerriera della Terra, e questo avvenne nel breve arco di tempo di 18 giorni, al termine dei quali sopravvissero solo i 5 fratelli Pandava, il cui primogenito Maharaja Yudhishthira era l'avente diritto al trono di imperatore della Terra per legittima discendenza. Dei 5 fratelli Pandava, il più famoso per abilità nelle arti marziali era Arjuna, l'intimo amico di Sri Krishna, la persona suprema. Leggendo la narrazione delle sue gesta, possiamo conoscere dei fatti molto significativi relativi proprio all'argomento di cui stiamo trattando, le armi vediche. Arjuna, che era un Maharata, era abilissimo nell'uso di ogni tipo di arma, ma specialmente nell'uso dell'arco. Ciò non di meno, prima della battaglia di Kurukshetra, sul consiglio di Sri Krishna, si recò sui pianeti superiori, dove ottenne diverse armi speciali da Indra, re dei pianeti celesti, e da altri Deva. Questo per poter controbilanciare la potenza dell'armata avversaria, quella dei Kuru, che era incommensurabilmente più potente da un punto di vista numerico e qualitativo. Leggendo il Mahabharata si può poi vedere come durante la battaglia i vari guerrieri facessero uso di queste armi apparentemente fantastiche. In ogni caso, alla fine del conflitto, gli unici guerrieri sopravvissuti in possesso di questa conoscenza di armi speciali furono i 5 Pandava, i quali però poi abbandonarono queste armi quando presero la via della rinuncia per ottenere la liberazione spirituale. Con loro praticamente finisce l'uso di queste armi micidiali sulla Terra sino all'anno 1945 d.C., quando nel deserto del New Mexico si ebbe la prima esplosione nucleare sperimentale, seguita poi da quelle ben più tragiche di Hiroshima e Nagasaki. È chiaro che per qualsiasi scienziato e studioso materialista è inammissibile accettare anche solo per ipotesi che realmente, alcuni millenni addietro, l'umanità fosse così avanzata anche in fatto di armamenti, anche se a onor del vero ci sono stati dei personaggi, tra cui uno tristemente famoso, che anche in Occidente hanno dato credito all'esistenza di queste armi e hanno addirittura cercato di carpirne i segreti. In realtà ogni tentativo di ritrovare il modo di riutilizzare questi ordigni è fortunatamente impossibile, in quanto la conoscenza di essi è andata perduta, non per caso, ma per volere divino. Altrimenti, in queste radicali così degradata, l'umanità si sarebbe autodistrutta già da molto tempo. Proseguiamo comunque ora nell'analisi di questo argomento per dimostrare come nei Veda si parli con dovizia di particolari dell'uso di queste armi e soprattutto dei loro terribili effetti. Leggeremo quindi ora un breve passo del Mahabharata, un'opera vedica considerata itihasa, o specificatamente a carattere storico. Nel Drona Vada Parva, alla sezione 201, leggiamo: il valoroso Ashvatthama, in piedi, risoluto sul suo carro, toccò l'acqua e invocò l'arma Agneya, alla quale non possono resistere nemmeno gli dei. Puntandola verso tutti i suoi nemici visibili e invisibili, il figlio del precettore, l'uccisore di nemici, ispirato dai mantra, scagliò una colonna esplosiva che si aprì in tutte le direzioni e provocò una luce brillante come fuoco, senza fumo, alla quale successe una densa pioggia di scintille che circondò completamente l'esercito parta. Quattro punti cardinali, per un raggio che lo sguardo non poteva abbracciare, furono coperti di buio dovuto alla nuvola dell'esplosione. I Rakshasa e i Pishacha si strinsero gli uni agli altri lanciando alte grida. Un vento violento e cattivo incominciò a soffiare, il sole stesso non diede più calore. I corvi gracchiarono terrorizzati, le nuvole ruggirono nel cielo facendo piovere sangue. Uccelli e animali della terra diedero segni di intensa sofferenza. Gli elementi stessi apparvero perturbati. Il sole sembrò girare in senso inverso e l'universo, scorticato dal calore, sembrava avere la febbre. Gli elefanti e gli altri animali della terra, scorticati dall'energia dell'arma, si misero a correre terrorizzati, respirando affannosamente e cercando protezione contro quella forza terribile. Persino l'acqua si mise a ribollire per il calore e gli animali che vivevano in quell'elemento diedero segni di intensa sofferenza e sembrarono bruciare. Dai quattro punti cardinali da quel cielo infernale cadde una pioggia di scintille acute e fiere che si abbatté turbinando con la potenza di Garuda. Colpiti e bruciati da quelle armi di Ashvatthama, che erano piene di energia e avevano la violenza del tuono, i guerrieri nemici caddero come alberi abbattuti da un fuoco furioso. Grandi elefanti, bruciati dall'arma, caddero al suolo tutto intorno, lanciando terribili barriti, forti come il rombo delle nubi. Altri grandi elefanti, scorticati dal fuoco, si misero a correre intorno, lanciando urla di terrore, come nel mezzo di una foresta incendiata. prima di commentare una descrizione così impressionante, minuziosa e ricca di particolari agghiaccianti, proviamo a confrontarla con quest'altra, di cui non citiamo per il momento la fonte. Ero chino a raccogliere qualcosa quando vidi un lampo abbacinante sulla mia sinistra e d'istinto mi coprì il viso con le mani. Poi, dalla destra, venne uno scoppio, un tuono, un vento che mi gettò a terra. Gridai e non so per quanto tempo rimasi a terra senza sentire né vedere niente. Quando mi alzai e apersi gli occhi, era tutto rosso intorno e nel cielo, come per un grande tramonto. Ero confusa e non ci sentivo quasi più per lo stordimento. C'era una compagna vicino a me. Andammo verso il fiume, che era poco lontano per entrare nell'acqua. Sentivamo scottare la pelle. Io avevo addosso un paio di pantaloni neri da lavoro che si erano bruciati attaccandosi alla pelle della gamba sinistra. Tutta questa parte del corpo bruciava, e anche la spalla e il braccio sinistro. Le mani erano rosse e si gonfiavano. Le case si incendiavano una dopo l'altra. Ognuno cercava di salvarsi senza badare agli altri. Questo è il racconto di Yoko Takeuchi, una delle persone sopravvissute all'esplosione nucleare di Hiroshima. Anche se il modo di esprimersi è ovviamente diverso, le analogie tra il racconto vedico e questo resoconto di un passato recente sono a dir poco inquietanti. A quel tempo la giovane giapponese parla di lampo abbacinante, di scoppio, di tuono e vento che getta a terra, di tutto rosso intorno e nel cielo, di una parte del corpo che bruciava, di case che si incendiavano una dopo l'altra e di scene di panico. La citazione è: ognuno cercava di salvarsi senza badare agli altri. Nel testo sanscrito troviamo le espressioni luce brillante come fuoco senza fumo, vento violento e cattivo che cominciò a soffiare, un'arma che aveva la violenza del tuono, le nuvole che ruggivano facendo piovere sangue, i guerrieri caddero come alberi abbattuti da un fuoco furioso, elefanti scorticati dal fuoco e altre come l'universo scorticato dal calore che sembrava aver la febbre, i soldati che si strinsero gli uni agli altri lanciando alte grida e gli elefanti che si misero a correre intorno lanciando alti barriti. Se c'è un commento da fare, a parte il sottolineare le analogie tra i due racconti, è che mentre quello della ragazza giapponese è basato solo sulle proprie impressioni personali, quello sanscrito offre un panorama più completo degli effetti dell'arma a livello generale. Questo racconto che abbiamo letto dal Mahabharata non è che uno dei tanti brani che offrono descrizioni di armi sconvolgenti. Prendiamo un altro brano dal Mahabharata, sempre dal Drona Vada Parva alla sezione 197. Qui troviamo una descrizione degli effetti di un'arma di tipo diverso da quella di cui si è parlato prima. Sanjaya disse: quando l'arma chiamata Narayana fu invocata, venti violenti incominciarono a soffiare con raffiche di pioggia. Si udirono scoppi di tuoni nonostante il cielo fosse senza nuvole. La terra tremò e il mare si gonfiò in agitazione. I fiumi cominciarono a scorrere in senso contrario. Le cime delle montagne, o Bharata, incominciarono a fendersi. Diversi animali cominciarono a fuggire sul lato sinistro dei Pandava. Cadde il buio e il sole divenne oscuro. Diverse creature carnivore incominciarono a scendere sul campo con gioia. Thank you. Deva, i Danava e i Gandharva o monarca furono presi dalla paura. Guardando la tremenda agitazione della natura, incominciarono a chiedersi l'un l'altro gridando quale potesse esserne la causa. In verità, vedendo gli effetti della fiera e terribile arma invocata dal figlio di Drona, tutti i re, impauriti, sentirono grande dolore. Il racconto poi prosegue più avanti. Dopo che Drona, il precettore, fu ucciso in battaglia da Drishtadyumna con il potente Asura Vitra dal lanciatore del tuono, i Kuru si sgomentarono e rinunciarono ad ogni speranza di vittoria. Desiderosi di porsi in salvo, fuggirono tutti dal campo di battaglia, alcuni guidando disordinatamente i carri privi del conducente e spogliati di stendardi e con l'equipaggiamento disperso. Altri, presi dal panico e privati della ragione, fuggirono precipitosamente percuotendo con calci i cavalli dei loro carri. Altri, che montavano a cavallo, furono portati via quasi completamente disarcionati. Altri, strappati dai loro sedili e inchiodati al collo degli elefanti dalle lance, furono portati via dai loro animali. Altri furono calpestati a morte dai elefanti coperti di frecce. Il racconto prosegue poi con questa terrificante descrizione dell'esercito Kuru in rotta e nella parte finale dice: altri, dopo aver messo i comandanti, i fratelli, i figli e gli amici sui carri, furono visti togliersi le armature e lavarle nell'acqua. Dopo l'uccisione di Drona, l'armata Kuru, ridotta in queste terribili condizioni, fuggì precipitosamente. Facciamo ora alcune considerazioni su questo racconto. Gli effetti dell'arma Narayana, da come sono descritti, sembrano essere molto simili a quelli di un terremoto localizzato di piccola entità, con un effetto simile a quello che si potrebbe ottenere con un'esplosione potentissima sotterranea, di tipo atomico tanto per intenderci, fatta deflagrare sotto l'esercito avversario. Una cosa da notare è che fino al momento in cui quest'arma viene utilizzata, la battaglia si era svolta con armi tradizionali. Ne sono una prova quei soldati inchiodati al collo dei loro elefanti dalle lance e quegli elefanti coperti di frecce, nonché i riferimenti alle armature usate dai soldati. L'arma Narayana ha posto improvvisamente fine a tutto questo e l'esercito nemico si è dato alla fuga in preda a un panico incontrollabile, descritto in modo magistrale dall'autore del Mahabharata, Srila Vyasadeva. È da rilevare che quando si parla di frecce e di lance vengono usati i termini appropriati e non un linguaggio immaginifico. È quindi lecito presumere altrettanta precisione anche quando vengono descritti gli effetti tremendi delle superarmi. Un ultimo particolare, estraibile da questa breve narrazione, che cosa mai può avere indotto alcuni guerrieri Kuru, nonostante il panico dilagante, a fermarsi per togliersi le armature e lavarle? Da quale contaminazione volevano purificarle? Per il momento lasciamo la risposta in sospeso. Thank you. Citeremo ora un altro brano, sempre estratto dal Mahabharata, dal Ghatotkaca Vada Parva, alla sezione 156, nel quale è descritto un grande duello tra due grandi guerrieri, Drona, appartenente allo schieramento dei Kuru, e Yudhishthira, il legittimo pretendente al trono imperiale del pianeta. In questo scontro sono citate numerose armi speciali e dalla descrizione possiamo capire come ogni arma poteva essere neutralizzata da una controarma. Drona, pieno di grande collera, colpì Yudhishthira con l'arma Vayavaya. Il figlio di Pandu, tuttavia, neutralizzò tale arma con una simile a quella. Vedendo la sua arma neutralizzata, il figlio di Bharadvaja, pieno di grande collera e desideroso di trucidare il figlio di Pandu, lanciò contro di lui diverse armi celesti come la Varuna, la Yama, la Gneya, la Tvashtra e la Savitra. Il potentemente armato Pandava, tuttavia, impavidamente respinse tutte le armi di Drona che gli venivano o stavano per venirgli dirette contro. Allora Drona, intendendo compiere il suo voto e desideroso di uccidere il figlio di Pandu, invocò l'arma a Indra e Prajapatia. Ma il primo della razza Kuru, Yudhishthira, dal portamento di elefante e di leone, dal largo petto e dagli occhi grandi, invocò in esistenza l'arma Mahendra. Con questa neutralizzò l'arma di Drona. Vedendo tutte le sue armi neutralizzate, Drona, pieno di rabbia e desideroso di distruggere Yudhishthira, invocò l'arma di Brahma. Vedendo puntata contro di lui l'arma di Brahma, il figlio di Kunti, Yudhishthira, la neutralizzò con la sua arma Brahmastra. In questo duello, come avete sentito, sono citate numerose armi sconosciute. La più terribile comunque era il Brahmastra o arma di Brahma, paragonabile come effetto alla radiazione nucleare, ma con la particolarità di poter essere controllata nei suoi effetti, tanto da poter uccidere un singolo nemico o annientare un intero pianeta. L'arma di Brahma comunque poteva essere anche ritirata dopo che era già stata lanciata sul bersaglio, contrariamente a quanto avviene oggi per le nostre armi moderne nucleari. Concludiamo questa citazione di alcune battaglie, solo un piccolo campionario delle centinaia di esempi rintracciabili negli scritti vedici, con un breve brano tratto dal Ramayana. Nell'Uttara Kanda, al capitolo 101, è detto: allora Bharata, il fratello minore di Sri Ramachandra, incollerito lanciò una terribile arma. Presi nel laccio della distruzione, 300.000 Gandharvas furono trucidati in un istante, fatti a pezzi da quell'eroe. Gli abitanti dei pianeti celesti erano incapaci di ricordare un altro conflitto così terribile, durante il quale in un batter d'occhio fosse morto un così alto numero di guerrieri. Bisogna dire che 300.000 uomini uccisi in un solo istante non è una cifra da poco. Solo in questi ultimi anni gli scienziati hanno saputo eguagliare queste prestazioni poco invidiabili. Una cosa da notare è che nelle varie descrizioni dell'impiego di tali armi viene sempre usato il termine invocare. Infatti, questi mezzi offensivi o difensivi venivano messi in opera pronunciando particolari mantra o vibrazioni sonore che producevano l'innesco di reazioni a noi sconosciute per le quali si manifestavano i terribili effetti di queste armi. Come abbiamo già detto, il codice vedico impediva di usare indiscriminatamente questi mezzi bellici, ma nell'ultimo periodo dello Dvapara Yuga la situazione era diventata così violenta che richiese l'intervento di Sri Krishna per porre fine allo strapotere militare delle popolazioni ariane. Come abbiamo già detto nella scorsa puntata, sono state fatte delle ricerche per poter rintracciare testimonianze di queste antiche battaglie, e sono state trovate molte testimonianze interessanti anche da un punto di vista dell'archeologia tradizionale basata sulla ricerca sul terreno. La prossima volta parleremo proprio di queste ricerche e vedremo più in dettaglio anche le varie armi vediche e i loro effetti. Anche per oggi concludiamo qui questa puntata di La Scienza nella Conoscenza. Bhakta Alberto vi augura un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bhakta Alberto Tampini.